contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a Info, siamo in diretta, sono le 9:31 di quest'oggi, lunedì 20 giugno, e come sempre partiamo dalla cronaca locale per poi spostarci su quella nazionale e internazionale. Purtroppo questa mattina non ci potrà essere la consueta rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau, ma sicuramente lunedì prossimo riprenderemo l'approfondimento che dovevamo fare sul Migration Compact, dato che comunque sarà discusso proprio il 28 e il 29 e sicuramente avremo occasione quindi di darvi ulteriori aggiornamenti rispetto a questa proposta renziana che vede, come saprete, la possibilità di fornire a tutta una serie di paesi africani investimenti e contanti in cambio di trattenere i migranti che fuggono appunto da guerra e miseria, o comunque riprenderli nel caso in cui l'Italia operi i respingimenti, e non solo l'Italia ma anche gli altri paesi europei. Quindi anche i vari leader europei a questa proposta renziana guardano senz'altro con un certo interesse. Comunque ne parleremo sicuramente in maniera approfondita lunedì prossimo, proprio alla vigilia del voto su questo documento. Io come sempre vi ricordo i contatti della radio, quindi il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Per quanto riguarda la cronaca locale, quindi cominciamo subito, e ovviamente gran parte delle pagine sono occupate dai risultati elettorali, quindi anche la prima pagina del Mattino di Padova ci dice: tracollo del PD, e ovviamente di questo non possiamo che essere contenti. Raggi stravince e Appendino batte Fassino, questo ovviamente si riferisce a Torino. E poi articolo sul quale andremo infatti a concentrarci tra pochissimo: prezzi delle case in picchiata e mercato al palo. Quindi si tratta appunto di alloggi sfitti, ormai raggiungono veramente cifre piuttosto assurde, e poi prezzi per l'appunto degli affitti, e sempre più famiglie che si rivolgono allo strumento della locazione. Oggi poi anche Presidio di Padova accoglie, quindi torneremo necessariamente a parlare di immigrazione, e poi ci sposteremo sulla cronaca nazionale e internazionale con un particolare riferimento agli Stati Uniti, con quello che un po' il post Orlando e le reazioni insomma della società statunitense. A tra pochissimo allora.
Have you heard the news? flower needs somewhere to go. No room to grow.
Eccoci, allora sono le 9:37 minuti, di nuovo qui in diretta su Radiazione per la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 20 giugno. Come dicevo, appunto, gran parte della cronaca si riserva rispetto ai risultati dei ballottaggi, quindi dicevamo il PD crolla, un trionfo per il Movimento 5 Stelle, quindi anche qui tutte le prime pagine sono occupate appunto da Virginia Raggi e Chiara Appendino, rispettivamente quindi nuovi sindaci di Roma e Torino. Poi la cronaca si riserva anche a Milano, dove appunto ha vinto Sala, Napoli, De Magistris e quant'altro, ma come dire, sicuramente non ci interessano più di tanto i risultati di questi ballottaggi. Sicuramente ciò di cui gioire è per l'appunto il crollo del PD, quindi vedremo Renzi anche cosa si inventerà di dire o di scrivere appunto su Twitter per giustificare insomma questa debacle. E nel frattempo ci spostiamo per l'appunto sulla cronaca locale, come dicevamo, a partire dalla questione abitativa. Non parliamo quindi quest'oggi di case ATER, come molte volte in queste rassegne abbiamo fatto, ma trattiamo ancora di questione abitativa o comunque anche di consumo del suolo, perché un articolo qui a pagina 15 del Mattino di Padova rispetto agli immobili tratta proprio quella che è una crisi senza fine. Quindi case, prezzi ancora in picchiata, questo il titolo dell'articolo, sono 3.500 quelle nuove e vuote. Quindi i dati di FIMA Confesercenti ci danno un quadro di importi scesi del 35%, con picchi del 50% in quartieri come l'Arcella. E il presidente appunto di FIAM afferma: stiamo vendendo in perdita, non succedeva dal dopoguerra. Quindi sono appunto 3.500, come dice il titolo stesso, le case nuove di zecca ma mai abitate, né vendute e né affittate, tra Padova e la prima cintura urbana, praticamente interi complessi ancora vergini. E intanto il valore degli immobili negli ultimi 5 anni è crollato del 35%, con punte allarmanti del 50% in alcuni quartieri della città. Buona parte quindi della zona nord, soprattutto Primarcella, Borgomagno e Ponte Vigo d'Arzere. E i dati, come si diceva nel sottotitolo stesso, vengono dalla FIMA Confesercenti ASCOM. La differenza poi con i rioni più recenti e abitati da famiglie autoctone è lampante. Ecco qualche cifra A titolo di esempio, secondo Tecnocasa, un appartamento signorile usato costa 1.400 euro a metro quadro a Montà, Sant'Ignazio e Guizza e solo 890 euro alla prima arcella. Per così dire solo, tra parentesi. Comunque, mentre un signorile nuovo vai dai 1.900 euro a metro quadro di Montà Sant'Ignazio a 1.800 euro a metro quadro della Guizza fino a 1.600 euro della Primarcella. Peggio se economico usato, le 1.000 euro di Montà Sant'Ignazio diventano 800 alla Guizza e 600 all'Arcella. E appunto gli operatori, qua ovviamente si dicono preoccupati, abbiamo tutta una serie di dati e di testimonianze, e dicono che per realizzare un appartamento di media qualità, che sarebbe anche simpatico sapere quali criteri ci sono poi anche per definirlo di media qualità, vanno conteggiate 1.000 euro a metro quadrato, a cui aggiungere circa 300 euro al metro quadro per l'acquisto dell'area. Dunque, vendere a 1.000 euro al metro quadro significa vendere in perdita, e non era mai accaduto dal dopoguerra. Non va meglio il centro storico, il 30% delle case di pregio in vendita non lo compra nessuno. E beh, i prezzi di sicuro non sono particolarmente allettanti, considerando ormai che gran parte di noi ha degli stipendi decenti o addirittura dei contratti. E poi un aspetto che molto ci interessa, gli universitari dettano legge, così riferisce Polito, appunto presidente FIAM. E così belle case centralissime ma invendute vengono affittate a 4-5 ragazzi portando a casa un canone di 1.000 euro, un aiuto che non è arrivato dalla politica perché non ci sono sufficienti investimenti nelle potenzialità turistiche e artistiche della città, è arrivato invece dall'università e dal mercato. E io direi che questo aiuto, per così dire, a chi affitta un appartamento a 4-5 studenti, che poi sappiamo bene essere invece 6-7-8, perché ci si ritrova ammassati in doppie o triple se non quadruple per riuscire insomma a pagare un affitto più basso, non arriva appunto l'aiuto dall'università o dal mercato ma dalle famiglie di questi studenti e dagli studenti stessi che magari appunto si barcamenano pure con il lavoro per riuscire a pagare questo canone. E poi inoltre a poco serve una tassazione cittadina non particolarmente vessatoria. Il comune infatti non applica TASI sulle seconde case e mantiene l'aliquota IMU tra le più basse. A conti fatti, per un proprietario padovano c'è un risparmio annuale di 400-500 euro di tasse sulla sua proprietà. Il problema però è il fisco in generale, e quindi qui si va appunto a tutta una serie di percentuali, perché il fisco, si legge, prende la rendita e la rivaluta di un 5%, quindi applica un coefficiente di 160 per abitativo, generando un aumento del valore catastale del 60%, e ai fini del calcolo dell'IMU per alcune case il valore risulta superiore del 50% del valore reale. E poi ancora tutt'altra musica per la prima casa. Oggi invece agevolata e si definisce addirittura che ci sia la normativa più vantaggiosa d'Europa, pago solo il 2% sul valore catastale e così il 92% delle compravendite in città sono prime case, magari intestate a moglie e figli. E poi saranno le regole fiscali, sarà il mercato favorevole per chi ha capitali, ma nei primi tre mesi dell'anno a Padova si è registrato un aumento del 22% delle compravendite rispetto allo stesso periodo del 2015. Attenzione però, l'aumento delle compravendite non coincide con la ripresa del mercato, perché i prezzi continuano a precipitare, il che porta con sé un altro fenomeno drammatico, ovvero le aste. Nel 2015 sono quindi andate all'asta 4.000 abitazioni, un numero ovviamente enorme, tanto più che le proiezioni dicono che è destinato ad aumentare. E così alcuni appartamenti, come alla Stanga, nel complesso San Gregorio, costano quanto un SUV, quindi circa 60.000 euro, la metà rispetto a prima del fallimento della società immobiliare.
move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E un altro focus poi è relativo, come dicevo poco fa, anche agli affitti, 2000 famiglie in più, cresciuto il numero delle persone che scelgono la locazione. E i canoni scendono, quindi affitti in picchiata, l'offerta di case in affitto supera la domanda e un report pubblicato proprio dal Sole 24 Ore inserisce Padova fra le città con i risultati peggiori, segnando un meno 14% degli affitti. Sono due gli elementi che hanno agito sul mercato negli ultimi anni e quindi leggiamo che da una parte la difficoltà per le famiglie di ottenere un mutuo, il che ha ingrossato le fila delle persone che hanno scelto la soluzione dell'affitto, e dall'altra l'aumento delle case disponibili. E secondo Confabitare, il canone d'affitto medio in città è calato del 13,6% rispetto a 5 anni fa. Le famiglie affittuarie in città sono 12.753 e quindi sono 2.193 in più rispetto a 5 anni fa. La mancanza del potere reddituale delle famiglie ha un'immediata conseguenza, ovvero l'aumento dei contratti calmierati, 10-15% in meno rispetto al contratto libero, e il proprietario accetta un canone inferiore in cambio di uno sconto fiscale, ovvero la cedolare secca del 10%. E negli ultimi tre anni, appunto, i canoni concordati sono passati dai 3.128 a 5.215 attuali, portando un equilibrio, per così dire, tra il canone libero e quello agevolato. Infine, il concordato sta spopolando, così scrivono tra virgolette, si tratta del 30% del totale tra gli studenti. E lo sconto IMU e TASI previsto dalla legge di stabilità per il 2016 prevede appunto in tutti i comuni dal 1 gennaio di quest'anno una riduzione del 25% dell'imposta determinata applicando l'aliquota IMU e TASI, a patto che il proprietario abbia stipulato, e questo non è una cosa da poco, un contratto a canone concordato. E infatti poi si leggono insomma le varie testimonianze di Confabitare, si legge che in questi giorni sono al tavolo delle trattative con il comune per rivedere le condizioni dei canoni concordati, quindi vedremo un po' che succederà. E FIMA, che abbiamo citato prima, conferma i dati dell'Associazione dei Consumatori e rilancia il fatto che le locazioni in termini di valore sono calate del 15% per la crisi che ha messo in difficoltà conduttori e proprietari. Si legge appunto che si è nell'ordine di 5-6 euro a metro quadro per un quartiere periferico e si arriva a 8-9 euro al metro quadro in centro. E poi di fatto si verifica un fenomeno che qui definiscono curioso, ma che mi sembra anche abbastanza normale, ovvero un appartamento di 200 metri quadri non si affitta a 1200-1400 euro, chi ha questa disponibilità se lo compra. E direi che è abbastanza ovvio, e qui invece viene definito per l'appunto un fenomeno curioso. E va bene, rimaniamo comunque con questa curiosità.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Strana cosa, va peggio,
io non so dire, non lo so.
Ascolta Radiazione.
E allora rieccoci, sono le 9:53 minuti, qui in diretta durante la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 20 giugno. E rimanendo in tema di cronaca locale, andiamo su un altro articolo pubblicato a pagina 14, ovvero richieste d'asilo, troppi rifiuti. Sit-in in prefettura di Padova accoglie. E quindi il 75% delle richieste di asilo dei profughi viene respinta, e mentre la Procura di Venezia ha accolto 100 ricorsi su 100, la Prefettura di Padova ha presentato altrettanti appelli. È ora di vederci chiaro. La voce appunto è quella di uno dei portavoci di Padova accoglie, dopo che il sindaco Massimo Bitonci e l'allora assessore Fabrizio Boron si fecero fotografare appunto sotto il suo appartamento, quello di Stefano Ferro, indicando il suo citofono perché aveva deciso di ospitare privatamente degli immigrati. E quindi sappiamo anche insomma le modalità che hanno il sindaco e un po' i suoi aiutanti rispetto un po' alla comunicazione mediatica e politica, che insomma è a un livello abbastanza così evidente. Oggi dalle 14 alle 17 Ferro e tutti i rappresentanti dell'associazionismo vicini a Padova accoglie presidieranno la prefettura per manifestare il dissenso nei confronti della commissione padovana di valutazione delle domande di protezione internazionale, che infatti boccia sistematicamente i 2/3 delle domande. Tutto il sistema di accoglienza, si legge, si sta gradualmente adattando a questa impostazione negazionista, con l'unico obiettivo di cancellare il maggior numero possibile di migranti alla vista dei cittadini, si legge in una nota firmata dalla comunità di Padova Accoglie. Dagli hotspot addirittura concepiti in mare agli hub sovraffollati, insani e isolati dai centri abitati. L'unica strategia che sembra sembra essere chiara da parte governativa è quella dello struzzo. Non esiste un modello di sviluppo neanche minimamente abbozzato. Esistono però strutture d'accoglienza che lavorano per costruire nuovi progetti di vita, intrecciando migranti e territorio. In questi progetti, mentre ancora la valutazione della domanda di protezione attende al responso, le persone sono già di fatto cittadini, vivono e gestiscono la loro casa, lavorano creando ricchezza per il territorio, interagiscono con un tessuto sociale produttivo che anche grazie a loro si rinforza. Questo appunto il punto contestato da Stefano Ferro. Tutto ciò però non conta nulla, poiché la Commissione non tiene in alcuna considerazione le condizioni oggettive che hanno imposto alle persone di fuggire dalla nazione di origine e neanche la crescita di ognuno, del percorso svolto a Padova nella attesa del responso. E poi sicuramente c'è chi, come si leggeva in queste righe, lavora il meglio che può rispetto ai fondi che vengono concessi, che vengono dati un po' come briciole, perché poi ben sappiamo che rispetto a quei famosi 35 euro che ogni profugo dovrebbe avere in realtà nelle sue tasche, probabilmente se è fortunato ne arrivano due o tre e gli altri, bene o male, vanno direttamente alla cooperativa. Poi che uso ne faccia la cooperativa, se li usa per i corsi di italiano, per i progetti lavorativi, per l'accoglienza e quant'altro, è appunto un po' tutto da vedere. Se invece, come è accaduto in tutta una serie di casi già trattati in queste rassegne, i soldi finiscono altrove, ecco lì sicuramente tutta la propaganda xenofoba portata avanti da il nostro sindaco va un po' a farsi benedire. Poi, passando anche ad altro, sicuramente non ci sono altre notizie qui sul Mattino di Padova particolarmente interessanti, perché ancora una volta insomma si parla di immondizia, di musica troppo alta, di incidenti e quant'altro. Si trattano anche insomma gli esami dei maturandi e quindi questa caccia ai commissari che a quanto pare appunto non sono sufficienti per gli esami di maturità. E poi ancora abbiamo un bel po' di pagine dedicate appunto ai nuovi consigli comunali anche in provincia dopo altrettanti ballottaggi che per l'appunto non sono stati solo a livello nazionale ma anche poi qui a livello locale, cosa che più di tanto, almeno a me personalmente, non interessa. Quindi vi lascio a un altro stacco musicale, poi passiamo direttamente alla cronaca nazionale e internazionale nella prossima ora in cui sarete insomma in nostra compagnia.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give me no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes now give you no breaks. Hey, hey, bad boys, bad boys. What
Eccoci allora, sono le 10. La nostra rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 20 giugno, con appunto una notizia dalla cronaca nazionale rispetto alla città di Modena. Parliamo infatti di PD, che prima abbiamo nominato rispetto alla enorme sconfitta elettorale che sicuramente si è meritato, anche se appunto, come dire, le elezioni non sono sicuramente lo spettro reale delle nostre condizioni, dato che comunque sempre più persone giustamente scelgono di non votare, visto che questo tipo di sistema sicuramente non si riesce a cambiare con il voto. Però parliamo appunto di PD e di repressione a partire da un articolo pubblicato ieri su InfoOut, e difatti Modena tra PD e repressione, diversi fronti, stesso obiettivo. Si è tenuto quindi giovedì il processo, poi rinviato a metà luglio in primo grado, per Lorenzo, compagno dello sportello sociale La Rage, sottoposto ancora oggi a misure cautelari in seguito ai fatti del 20 gennaio scorso. Siamo ai soliti 4 giorni di distanza dalla riuscitissima manifestazione contro Forza Nuova del 16 gennaio, che mise in imbarazzo amministrazione e autorità cittadine quando solerti agenti della Polizia Municipale di Modena decisero di eseguire un'azione di controllo all'interno dell'unico stabile occupato a scopo abitativo in città, quello di Via Bonacorsa 20, che, guarda caso, interessava direttamente anche chi quella contromanifestazione l'aveva organizzata. La motivazione ufficialmente addotta dai vigili urbani fu una telefonata compiuta dalla vicina università, che denunciava rumori provenienti dall'interno dell'edificio, telefonata poi smentita sui giornali dall'ufficio stampa della stessa università nei giorni successivi. Con questa scusante si mise in opera una strategia persecutoria nei confronti del Movimento per il diritto all'abitare modenese, che lentamente, proprio in quei giorni, stava aumentando sensibilmente la propria visibilità. Al momento della tentata identificazione degli occupanti, fummo tutti insieme a decidere di opporci ad un atto meschino e arrogante, che verosimilmente portava la firma della governance locale. Nel teatrino repressivo di quel pomeriggio, Lorenzo e Enrico, per difendere compagni e occupanti, bloccarono insieme agli altri l'atto maldestro, trovandosi poi ammanettati e portati, sirene spiegate, in questura. Oggi è a loro, e a Lorenzo in particolare, additati a cattivi da una stampa locale quanto mai genuflessa, che si chiede di pagare la vendetta di una repressione disorganizzata, oltretutto particolarmente collerica, per non essere riuscita nel proprio inconfessabile scopo. Lo smacco per l'immagine dell'amministrazione locale, allora, lo suggerirono le minacce del capo della polizia municipale, Chiari, oggi attaccato sui giornali assieme al sindaco dai suoi stessi vigili urbani, secondo il quale ogni descrizione dei fatti accaduti, nel caso contraddicesse la forma ufficiale narrata dai vigili urbani presenti, sarebbe andata incontro a denunce per diffamazione. Ci sono volute invece camionette, blindati e una bella lacerazione per la città per fare quello che un comando di vigili urbani avrebbe preferito compiere nel silenzio, per fare bella figura con chi chiede loro quotidianamente di arrendersi agli straordinari non pagati. Qualche mese dopo, l'11 maggio, infatti, arrivarono gli sgombri nel quartiere Sant'Eufemia, con un impiego massiccio di polizia e carabinieri, con la violenza e la brutalità che sono l'unica arma di chi non ha alcuna risposta politica se non quella di reprimere chi rende evidenti i problemi. All'oggi la situazione delle famiglie sgomberate si contraddistingue come elemento di paragone e specchio di un welfare sociale sempre più polverizzato, finanziarizzato e quindi compromesso alle logiche della rendita. Nei confronti della precarietà sociale ed economica che caratterizza il presente di questa città, il PD non indossa altra maschera se non quella dello sceriffo, che invoca lo spettro di una legalità tradotta nell'utilizzo del manganello. Una governance appunto di marca PD, sempre più determinata a costruire una messa a valore tentacolare nel terzo settore, forte di un retroterra culturale in cui assistenzialismo cattolicistico e cooptazione sociale del dissenso diventano caratteristiche radicali e radicate. La contraddizione è evidente in questa fase storica di trasformazione del tessuto produttivo, in cui le grandi opere come l'autostrada Cispadana e la bretella Campogalliano-Sassuolo o il MATA, progetto in salsa Expo, rappresentano ricettori di importanti finanziamenti pubblici, diventando esse stesse nefandi nodi di corruttela, cioè di riproduzione e accumulazione del capitale. Il movimento, tuttavia, non si lascia intimidire dalla repressione e da un'informazione manipolata dai poteri che governano in modo ferreo questa città e che stanno provando a lavarsi l'immagine, come si denota dal finto gioco di potere tra associazioni di categoria in cui sono impegnati, che è emerso dopo le dimissioni dell'ex presidente della Camera di Commercio, in seguito alla discussione con il primo cittadino a proposito dei buchi di bilancio creati da Expo. Un gioco che riteniamo finto, si conclude poi questo articolo, in quanto i dati ci rivelano come Confindustria rimanga il maggior detentore del controllo sull'economia locale, con forti legami con la politica, in puro stile emiliano. Le onde sono alte e il mare è mosso per la governance. Devono mostrare abilità a usare il manganello quando il malcontento sfocia in aperta critica anticapitalista. Le loro risposte a base di cooptazione e ammansimento non sono più gradite a chi ha ritrovato nella condivisione, nella socialità e nell'incompatibilità un modo nuovo per lottare, portando una reale sfida al presente. E non solo a loro osiamo credere. E questo appunto era un articolo, dicevo, pubblicato ieri su InfoOut rispetto al contesto modenese. Poi ovviamente rimarremo aggiornati anche rispetto al processo che qui all'inizio dell'articolo si dice che è stato rinviato a metà luglio. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete, senza dubbi a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso non gli riesce di vedere, senza scatti di furore, fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti, sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni, movimento ma del cazzo come le masturbazioni fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene da là che. Se non li conoscete guardate il capobanda, è un boia e un assassino colui che li comanda. Sull'orbace s'è indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore e ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, come un dì con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete sti fascisti steccarogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci, allora sono le 10 e 15 minuti. Peraltro il nostro Twitter non funziona. Che ovviamente mi stanno anche facendo parecchio ridere. Spero che non sia partito l'ennesimo jingle per niente, ma mi pare proprio di sì. Comunque dicevo, forse diamo una vedo che si è completamente bloccato e nel frattempo non si capisce anche cosa succede al computer, perché partono i jingle da soli senza che tocchi nulla. Ma andiamo direttamente alla cronaca internazionale che un po' prima preannunciavamo, e passeremo poi nel finire della puntata, quindi verso le 11, agli appuntamenti locali qui a Padova, che nonostante il periodo estivo sicuramente non mancano. E quindi accennavamo prima, inizio trasmissione, che avremmo parlato anche del post strage di Orlando. Difatti abbiamo l'internazionale sotto mano che si apre proprio con degli articoli in merito e ovviamente ricalcano poi l'accaduto, quindi la strage stessa avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 giugno scorso, quando appunto uno statunitense di 29 anni è entrato nel Pulse, un locale gay di Orlando in Florida, e ha cominciato a sparare sulla folla uccidendo 49 persone, ferendone 53, e questo appunto rappresenta la più grave strage commessa con armi da fuoco nella storia degli Stati Uniti. E per l'appunto abbiamo un articolo relativo proprio a questa vicenda, ovvero mentre i parenti piangono i loro cari e la nazione è ancora in lutto per la morte di 49 persone in questo locale in Florida, i politici statunitensi cercano di inquadrare la strage in base ai loro obiettivi politici. Chi sperava che una tragedia simile potesse restare fuori dallo scontro politico resterà deluso. I fatti non sono ancora molto chiari e restano dei dubbi. La vicenda è stata classificata come un attacco terroristico di matrice interna, portato a termine da Omar Mateen, un cittadino statunitense di fede musulmana, che ha usato varie armi da fuoco, tra cui un fucile d'assalto AR-15. 49 persone sono morte, 53 ferite, in uno stato come la Florida, che sarà determinante per decidere l'esito delle elezioni presidenziali di novembre. E la strage di Orlando sicuramente tocca diversi nervi scoperti in un momento particolarmente delicato della politica americana. Ognuno sarà giudicato sulla base della sua risposta e alcuni stanno cercando di sfruttare la situazione per ottenere un vantaggio politico. Tutti sono vulnerabili in un certo senso, nessuno ammette di esserlo. Poi qui appunto si sviluppano un po' tutta una serie di testimonianze, e lasciamo perdere ovviamente le fonti, quindi Barack Obama, la Clinton e quant'altro, e poi le loro reazioni appunto dimostrano quanto possa essere confusa la risposta politica a un evento così tragico. Venendo però proprio a quello che un po' è il post di questo attentato, c'è da sapere ovviamente intanto quella che è la situazione piuttosto nota rispetto alle armi, e quindi qui a pagina 20 dell'internazionale abbiamo proprio un focus dedicato a questo stato di guerra e alle armi da fuoco prodotte negli Stati Uniti proprio in milioni, e abbiamo dei grafici di fatto che, senza addentrarci proprio nei numeri, riguardano pistole, fucili e altre armi, e sono grafici che un po' dal 1988 fino al 2008 oscillano diciamo tutto sommato tra crescite e diminuzioni, ma poi dal 2008 in avanti abbiamo una crescita assolutamente enorme. E altrettanto rispetto alla produzione delle armi, parallelamente abbiamo anche un altro focus relativo ovviamente alle morti causate da queste armi da fuoco per ogni milione di abitanti. Qui il focus invece è diverso, perché semplicemente tratta le differenze tra tutta una serie serie di paesi, e quindi abbiamo gli Stati Uniti, la Svizzera, il Belgio, il Lussemburgo, Canada, Irlanda, Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Germania, Nuova Zelanda e Australia. Questi appunto sono tutti paesi che vivono il problema delle morti causate da armi da fuoco, e anche in questo senso gli Stati Uniti hanno un indice altissimo rispetto agli altri paesi citati, con il 29,7 come dato appunto delle morti causate di armi da fuoco per ogni milione di abitanti.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci appunto, e quindi avanti su questo approfondimento. Ovviamente è necessario non solo trattare di armi e di quello che è tranquillamente definibile uno stato di guerra interno agli Stati Uniti, ma anche un focus che qui troviamo poi a pagina 21 rispetto al fatto che la violenza contro gli omosessuali sicuramente viene da lontano. E infatti negli ultimi anni, come ci dice un articolo pubblicato su The Atlantic, sono stati fatti molti passi avanti per i diritti delle persone LGBT, ma ora i crimini contro gli omosessuali stanno aumentando e la paura è tornata. E quindi sull'attacco di Orlando ci sono sicuramente ancora molte cose da chiarire, ma una cosa è certa: Omar Mateen ha scelto di colpire un locale gay durante il mese dell'orgoglio omosessuale, in un fine settimana in cui molte città di tutto il paese si stavano organizzando festeggiamenti e parate. È un attacco senza precedenti negli Stati Uniti per numero di morti, ma la tipologia non è affatto nuova. Quello che è successo il 12 giugno è un esempio estremo di un tipo di violenza molto comune negli Stati Uniti, quella motivata dall'intolleranza verso le persone LGBT. Nel 2011 il Southern Poverty Law Center, un'organizzazione impegnata nella difesa dei diritti civili, ha condotto uno studio sui crimini motivati dall'odio, basandosi sulle statistiche dell'FBI. Come spiega Mark Potok, che ha partecipato allo studio, è emerso che le persone LGBT hanno il doppio di possibilità di essere bersaglio di violenza scatenata dall'odio rispetto agli ebrei o ai neri. Secondo l'FBI, nel 2013, l'orientamento sessuale è stato all'origine di circa il 20% dei crimini motivati dall'odio. Aggressioni come quella avvenuta a Orlando sono sconvolgenti, ma non rappresentano la maggioranza delle azioni violente contro le persone LGBT, che spesso avvengono all'interno delle mura domestiche, nelle strade o perfino nelle scuole. Anche se negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno fatto dei passi avanti nel riconoscimento dei diritti LGBT, gli atteggiamenti discriminatori verso i gay sono ancora diffusi. Queste aggressioni non sono commesse poi da determinati gruppi politici o religiosi. Infatti anche qua abbiamo un sondaggio condotto nel 2014 dal Public Religion Research Institute, quindi dove si ritiene, dove emerge che la maggioranza degli statunitensi, pensate, ritiene che il sesso tra omosessuali sia moralmente inaccettabile, e il 14% pensa che l'AIDS sia una punizione di Dio per un comportamento sessuale immorale. Quindi, come dire, se noi credevamo di essere nel 2016, sicuramente si è invece a livello medievale, se non oltre. Ovviamente non esiste alcun nesso causale, tra gli omicidi omosessuali e quel tipo di credenze, ma i sentimenti e la retorica contro i gay sono parte di un più ampio contesto sociale in cui più della metà delle persone che si definiscono LGBT teme di poter essere vittima di un crimine d'odio. Lo stesso movimento dell'orgoglio omosessuale trae origine da questo tipo di discriminazione e violenza. Le prime parate furono organizzate 46 anni fa, subito dopo i disordini di Stonewall, quando la polizia fece irruzione nello Stonewall Inn, un bar di New York, e picchiò molte delle persone che erano nel locale. Alle prime parate di orgoglio omosessuale di New York non c'erano né carri, né musica, né ragazzi in costume, ha scritto Fred Sargent in un articolo del 2010 per The Village Voice. La polizia ci voltava le spalle per mostrarci il suo disprezzo, ma i manifestanti continuavano a mostrare cartelli e striscioni, intonando slogan e salutando gli astanti stupefatti. Negli anni successivi gli eventi di orgoglio LGBT si sono diffusi in tutto il paese. Le città festeggiano i loro cittadini LGBT con parate e festival, e i bar e i locali gay spesso organizzano eventi come quello del Pulse, la discoteca di Orlando dove è avvenuta la sparatoria. Ma adesso la paura è tornata. Nei 10 anni tra il 2004 e il 2014 la quota di crimini d'odio legati all'orientamento sessuale è aumentata. Forse questa tendenza non continuerà, ma Potok non è fiducioso. Sono seriamente preoccupato per quel che ci aspetta. E difatti, rispetto proprio a questa strage, ciò che, come in ogni fenomeno, va fatto è anche il contestualizzarla, perché ovviamente sicuramente ci stanno tutte le interpretazioni sull'attacco del folle e quant'altro, ma è importante anche dare un po' questi dati in sintesi rispetto al fatto che evidentemente non c'è ovviamente una solidarietà all'altezza nei confronti appunto della comunità omosessuale, visto che non dico tanto la strage, ma proprio gli omosessuali, a rigor di questi dati, non sono fondamentalmente ben accetti negli Stati Uniti, che invece cercano di ergersi a democrazia in cui insomma tutti hanno i diritti. Ovviamente da questi episodi fino a la brutalità della polizia e la discriminazione che subiscono le comunità nere e anche tutti i proletari ispanici e immigrati in generale, insomma, la dicono lunga su quanto gli Stati Uniti possano ergersi a democrazia di diritti. Poi ovviamente è il modello a cui anche i paesi imperialisti europei guardano, e quindi ovviamente non si può che andare un po' verso questo scenario, a meno che insomma non stia poi a noi riuscire a rovesciarlo. Poi di fatto, rispetto a questa strage, ci sono anche altri articoli, ma sicuramente non vale la pena di soffermarsi su Donald Trump e quant'altro, insomma, che già direi parla da solo.
Ascolta Radiazione.
On va te donner ça. Yeah. Ils ont certainement dû me prendre pour une petite merde. Un accro de la coque ou un pauvre mec qui n'a plus de nerfs. Cette étrange manière d'écrire doit sans doute déplaire. Mais les vieilles habitudes, c'est dur de les perdre. À part ça, quoi de neuf? Rien de peiné, toujours tendance à être peiné. Nullement intention d'écrire un truc de PD. Sans aucune prétention, je donne tout pour que ça puisse s'enivrer. Ils sont contre moi, à mon triste regret, je serai contre eux. Car à part mes gars, je trouvais personne quand j'avais le ventre creux. Faut bien passer aux choses sérieuses après toutes ces nombreuses périodes creuses. Je sais pas trop quelle voie j'emprunte. Je n'ai encore rien vu de la vie, je dois laisser mes empreintes en donnant mon avis. J'attends pas de flatterie sur mon image, mais le son à fond et renfoue tout le voisinage. Je suis prêt pour le grand voyage, grimper ou tomber de haut. Spécial hommage à tous les mecs qui parlent mal dans mon dos. Hommage aux groupes qui sont restés réglo, à tous qui ont le monopole pour le moment. C'est pour tout ce qui m'attend au tournant, très très médias. Ce qui me font passer pour mort et tous les trous de balle. C'est pour ce qui m'ont donné du shit, donné du fric quand j'avais rien. C'est pour tout ce qui m'ont apporté amour, force et soutien. Tout, 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 les gens de mon coin, libre en détention. Ils pensent pour eux, toujours avec bonne intention. Et les gars, tenez le coup, on se verra bientôt. Dieu vous aide à garder la forme et le moral chaque jour. C'est pour ma famille, surtout les deux êtres qui m'ont donné naissance, ma vie est la leur. C'est pour FF, mon groupe et le ref, ma clique. C'est le moment, ni quand tout, y'a pas de bluff sur ma kick. La famille qui peut me consoler, ou quand je donne la qualité qu'ils aiment consommer. Je serai jamais placé au sommet, la rue me fascine et j'ai mes raisons. L'habitude de son horizon, entre elle et moi y'a une vraie liaison. Mon sang est trop vif pour que tu comprennes le sens. L'expression bien-être, regarde-moi, je suis mince comme nos chances. À force d'angoisse, je vais crever, donc j'crie vengeance. Comme la plupart atteint de méfiance. Faut bien gagner son pain quotidien dans ce monde. On aura tous des dépôts d'herbe sur nos tombes. L'espoir en triste, seul le réalisme compte. Même en ayant le cœur noirci de haine, en existant on le montre. L'heure de la vengeance a sonné. Y'a rien de pire à mes yeux que de trahir et ils m'ont soupçonné. On m'aime du frissonner, je tiens à les féliciter. Les critiques permettent de se remettre en question. Merci à ceux qui m'ont sollicité. Je consens toute simplicité. Y'a que dans la zone qu'on retrouve la vraie complicité. À bas les illusions, soyons sur nos gardes et restons nous. Faites courir le bruit, le monde est à nous. À bas les illusions, je serai jamais placé au sommet. Mais faut que la qualité que le client aime consommer.
À bas les illusions,
je crie vengeance, leur a sonné. Y'a rien de pire à mes yeux que de trahir. Et mon soupçon,
bas les illusions.
Je serai jamais placé au sommet. Mais faut que la qualité que le client aime consommer.
À bas les illusions.
Je crie vengeance, leur a sonné. Y'a rien de pire à mes yeux que trahir. Et mon soupçonné. J'ai la haine, les mains sales. Et je suis présent à l'appel. Tu sais comment je m'appelle.
Allora, riecco, ci sono le 10:32 minuti, qui in diretta su radiazione.info. Continuiamo con la cronaca internazionale, perché dicevamo quest'oggi purtroppo non ci potrà essere il consueto collegamento con un compagno del collettivo Tazebau, ma recupereremo l'approfondimento, come dicevo, la settimana prossima sul Migration Compact. E nel frattempo andiamo un po' su degli aggiornamenti a random proprio di cronaca internazionale rispetto alla settimana scorsa, quando avevamo parlato anche della manifestazione del 14 giugno di martedì scorso contro la legge sulla riforma del lavoro in Francia. Si legge che decine di migliaia di persone, probabilmente 1 milione, hanno manifestato a Parigi contro la legge sulla riforma del lavoro in questa mobilitazione organizzata dalla CGT, quindi il principale sindacato del paese, e da altre organizzazioni sindacali e studentesche. È stata, si legge appunto qui a pagina 26, la più importante degli ultimi 3 mesi e anche poi la più violenta. Negli scontri sono rimaste ferite appunto 40 persone, tra cui 29 manifestanti, e la riforma del lavoro attualmente è all'esame del Senato. Altre giornate di mobilitazione saranno invece previste il 23 e il 28 di giugno. E invece, spostandoci da in tutt'altro lato dell'oceano rispetto proprio al ruolo degli studenti e degli insegnanti, che sicuramente anche in Francia insomma si è fatto sentire, ci spostiamo in Messico, dove continuano le proteste per chiedere l'abrogazione della riforma dell'istruzione, di cui tra l'altro avevamo anche parlato proprio ancora 2 anni fa ormai, e difatti si tratta della riforma dell'istruzione presentata dal governo di Enrique Peña Nieto nel 2013, questo quanto scrive El País. Il 12 giugno scorso a Oaxaca la polizia ha arrestato Ruben Núñez, un leader del CNTE, quindi il sindacato degli studenti, il sindacato degli insegnanti di sinistra, ed è accusato di appropriazione indebita di 1,3 milioni di dollari e di dirigere una rete di riciclaggio del denaro. Secondo il sindacato, però, che è molto forte nel sud del paese, Núñez è innocente e deve essere considerato un prigioniero politico.
Tant que l'alcool pendant les bringues, plus que des beaux seins, encore plus que des beaux flingues. La vie qu'on mène, peut-être qu'on l'aime et que ça gêne à beaucoup de gens, mais quand même on reste nous-mêmes. Dans mon coin, rien ne calme la douleur sauf ce qu'on crame. Quand les billets craquent, quand l'alcool est dans le crâne. Raisonnement grave, mais certainement réel toujours. C'est ce qu'on ressent dans nos putains de ruelles. Beaucoup souhaitent nous plonger dans l'ombre qui se brouille. Notre mémoire se brouille et nos souvenirs se brouillent. On a droit qu'à la belle vie en rêve. Rien à foutre du monde, de ses règles et de son règne. Abat les illusions, je serai jamais placé au sommet. Mais faut que la qualité que le client aime consommer.
Abat les illusions,
j'crie vengeance, leur a sonné. Y'a rien de pire à mes yeux que de trahir et ils m'ont soupçonné.
Abat les illusions,
je serai jamais placé au sommet. Mais faut que la qualité que le client aime consommer.
Abat les illusions,
j'crie vengeance, leur a sonné. Y'a rien de pire à mes yeux que de trahir et ils m'ont soupçonné.
Abat les illusions, abat les illusions, abat les illusions. Abat les illusions,
abat les illusions,
abat les illusions.
Abat les illusions.
Eccoci, allora sono le 10:36 minuti e ci spostiamo dall'internazionale cartaceo che abbiamo sotto mano a contropiano, dove abbiamo appunto un articolo relativo a Russia e Ucraina, fascisti di ieri ed eroi di oggi. Immagine, insomma, come dire, che desta il mal di stomaco un po' a tutti noi, visto che ci sono un po' questi energumeni, anche uno che credo essere un prete ortodosso, tutti a braccio destro teso. E comunque l'ONU ha messo Kiev al suo posto, scrive Newsfront. Cosa è successo? Giovedì scorso, all'apertura del forum economico di Pietroburgo, il segretario generale ONU Ban Ki-moon aveva elogiato la Russia che, quale membro permanente del Consiglio di Sicurezza ONU, svolge un ruolo importante nella soluzione delle questioni mondiali, a partire dalle questioni ucraina e siriana. La giunta ucraina ovviamente si era sentita offesa da tale riconoscimento e aveva incaricato il proprio rappresentante all'ONU, Vladimir Ilchenko, di correggere Ban Ki-moon. Questi aveva eseguito l'ordine alla maniera tipica dei golpisti ucraini, sbraitando di fronte ai media di essere totalmente furioso per tale dichiarazione. Non capisco come il capo delle Nazioni Unite possa dire cose del genere. E il Cenco aveva anche sentenziato che, dopo tali dichiarazioni, Ban Ki-moon non può più svolgere il ruolo di intermediazione sulla questione ucraina. Il portavoce del segretario generale ha replicato che Ban Ki-moon non ha alcuna intenzione di rimangiarsi le proprie parole e ha consigliato a Kiev di rileggere più attentamente il discorso di Pietroburgo. Sembra che la diplomazia ucraina abbia toccato proprio il fondo, commenta Newsfront. O forse no, viste le affermazioni contemporanee a quelle di Ilchenko all'ONU, rilasciate dalla vice premier per l'eurointegrazione Ivana Barabannaia, e il cognome assolutamente impronunciabile, Zinzasadze, qualcosa del genere, circa il rifiuto ucraino a riconoscere come genocidio le stragi di polacchi compiute dall'UPA nel 42-43. Ivanna ha candidamente affermato che l'Ucraina è disposta a porgere le scuse a Varsavia a patto che i polacchi dimostrino che il capo dell'UPA, Roman Sukevich, ha effettivamente fatto qualcosa di male. Ora, commenta JP Gazzetta Ru, rompere il vetro, mangiarsi tutta la marmellata, tirare la coda al gatto, questo significa fare qualcosa di male. A Kiev oggi il genocidio è messo sullo stesso piano di questi atti innocenti. Ed è così che i rapporti polacco-ucraini non sono mai stati così tesi come negli ultimi tempi, con Kiev che rifiuta categoricamente di riconoscere le stragi commesse dai filonazisti ucraini in quei territori che in Polonia sono riconosciuti come Cresi orientali. confinanti appunto con Ucraina e Bielorussia, stragi che Varsavia non intende dimenticare. Anzi, pare che la Sejm polacca si appresta a istituire una giornata, probabilmente l'11 luglio, a ricordo del giorno in cui nel 1943 i nazionalsocialisti ucraini di OUN UPA compirono un assalto coordinato a 150 villaggi polacchi. Qualcosa di male, appunto. Sarebbe interessante sapere se la ingenua Ivanna definisce l'olocausto con esagerarono un po', oppure il genocidio armeno con una disputa tra vicini, commenta JP Gazzetta. Cosa aspettarsi da golpisti che hanno innalzato a eroi i capi dell'OUN e dell'UPA e celebrano come festa nazionale le loro date di nascita? Ma i fascisti non operarono solo in Ucraina. Sempre in questi giorni a Pietroburgo è stata ufficialmente scoperta una targa che commemora il periodo dal 1887 al 1918 in cui il generale finlandese Carl Gustav Mannerheim servì nell'esercito zarista. A presenziare la cerimonia c'era addirittura il capo dell'amministrazione presidenziale Sergei Ivanov. Se le agenzie russe ufficiali hanno riportato il fatto limitandosi a definire Mannerheim una delle figure più complesse e contraddittorie della Russia, ben diversa è stata la reazione di altri media. Novorossiinform, ad esempio, lo ha qualificato senza mezzi termini come russofobo, traditore e canaglia fascista, senza dimenticare la sua dittatura militare in Finlandia, il suo ruolo aggressivo nella guerra d'inverno del 39 e, dopo le stragi di civili sovietici durante l'assedio di Leningrado, nella seconda guerra mondiale. Se Ivanov ha implicitamente detto che l'inaugurazione della targa è da considerarsi un gesto che mira a superare la divisione della società russa determinata dalla rivoluzione d'ottobre, se il ministro della cultura Vladimir Medinsky ha definito Mannerheim un cittadino illustre della Russia e ha detto, respingendo le critiche piovute dalla sinistra, che non si deve essere più comunisti di Stalin, che seppe rispettare Mannerheim quale presidente della Finlandia, altri però hanno ricordato l'invasione di vaste aree della Karelia da parte dell'esercito finlandese, secondo gli ordini di Mannerheim, e gli interessi bellici degli hitleriani. Hanno poi ricordato i lager di filtraggio istituiti nelle zone sottomesse della Karelia, in cui trovarono la morte migliaia di sovietici. Hanno ricordato come il blocco di Leningrado avrebbe potuto essere alleggerito se solo Mannerheim avesse lasciato un varco dalla parte della Finlandia. Addirittura, scrive Egor Kolmogorov su Novorossiinform, né Bandera né Sukevic si fecero mai fotografare mentre stringevano la mano a Hitler, come invece fece Mannerheim, il quale scrisse anche che i nostri fratelli d'arme tedeschi rimarranno sempre nei nostri cuori. E a proposito, conclude poi l'articolo, della lealtà, virgolettata ovviamente, alla Russia e alle armi zariste di cui oggi parlano a Mosca, già nel 2005 ad esempio Rossiglia aveva scritto a proposito di un documentario russo apologetico su Mannerheim di come questi dopo il 1905 e con grande vantaggio per la Germania avesse consigliato allo Stato Maggiore zarista di concentrare le sue truppe in Oriente in vista di un nuovo scontro col Giappone e come l'esercito si fosse trovato poi dunque impreparato alla guerra con gli imperi centrali nel 1914, di come Mannerheim nella repressione dei moti rivoluzionari del 1905 avesse represso le rivolte contadine in Siberia e come nel 1906 avesse fucilato e impiccato i contadini russi e baltici, di come al comando di truppe tedesche avesse represso la rivoluzione in Finlandia nel 1918. Il fatto che Stalin, dopo la guerra, non si sia opposto all'elezione di Mannerheim alla carica di presidente finlandese non significa che l'Unione Sovietica si apprestasse a dedicargli una targa commemorativa come oggi ha fatto la Russia. Come si dice in Russia, sono due grosse differenze.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora sono le 10, peraltro non smette di trillare il telefono, che poi purtroppo è il mio, se fosse invece quello della radio sarebbe insomma più simpatico anche per eventuali dirette e quant'altro, quindi insomma ne approfitto ancora una volta, anche se siamo in chiusura con la trasmissione, per ricordarvi il nostro numero, quindi il 388 4292 504, se volete scriverci degli sms anche per commentare o comunque darci altre notizie dai territori, e poi come sempre potete scriverci alle nostre pagine Facebook e Twitter, o anche alla mail contaminati@radiazione.info. Essendo in chiusura, ci spostiamo appunto sugli appuntamenti locali. Infatti a quanto pare Twitter qua di nuovo è vivo, e i tweet che avevo cercato di rinviare sono partiti, ma soprattutto appunto quelli di Wuming Foundation mi stavano facendo parecchio sorridere, viste appunto i risultati delle elezioni. Comunque andiamo appunto su Facebook, dove ci sono una serie di appuntamenti, e in particolare siamo al 29 di giugno con un'interessante iniziativa alla Marzolo occupata, che sicuramente ben si addice anche al fatto che proprio in quei giorni ci sarà la votazione sul Migration Compact, e difatti parliamo di questa giornata contro la guerra e le frontiere, che sarà il mercoledì 29 giugno, appunto giornata quindi dalle 13 fino alla sera alla Marzolo occupata, quindi ancora in via Marzolo al civico 4 in zona Portello, e appunto a seguito dei fatti accaduti alla frontiera del Brennero il 7 maggio si è deciso, si legge nell'evento, di organizzare una giornata di solidarietà ai compagni arrestati, sia per discutere riguardo la vera natura delle frontiere, sia per portare aiuto ai compagni colpiti dalla repressione. E quindi alle 13 comincia la giornata con un pranzo benefit per i compagni e le compagne arrestati e arrestate al Brennero il 7 maggio, e il pranzo completo verrà 3 euro, e durante il pranzo si proporrà la proiezione del video autoprodotto dalla Marzolo occupata riguardo Padova e il fenomeno migratorio. Alle 18 aperitivo sedizioso e poi dibattito sul rapporto tra capitalismo e frontiere, e interverranno anche i compagni e le compagne di Venezia, Trento e Bologna. Poi alle 20 serata al Parco Orti, quindi situato proprio accanto alla Marzolo occupata, con concerto, bar e autoproduzioni. Per i nomi poi dei gruppi, a brevissimo ulteriori informazioni. Poi ovviamente importante partecipare insomma sia al pranzo benefit che al dibattito. Tra l'altro un'altra iniziativa, sempre rimanendo in tema di Marzolo, riguarda proprio la giornata dell'autoproduzione, con esposizione di materiale indipendente, che sarà il 3 luglio, quindi domenica prossima, sempre alla Marzolo. E quindi True Bastards Raw Punks, Scaglie di rumore Treviso Punk, e con il supporto della Marzolo occupata presentano il primo appuntamento dedicato all'autoproduzione, una giornata aperta a tutti per scoprire il piacere di creare da sé. Ovviamente l'ingresso è gratuito e sarà nella giornata, dicevo, del 3 luglio. Mentre per concludere, poi con questa vi saluto, vi ricordo un importantissimo appuntamento che sarà mercoledì, quindi dopodomani, alle 15.30 di fronte all'Ater di Padova, quindi in via Raggio di Sole, quando torneremo nuovamente in presidio di fronte a quello che è l'ente che dovrebbe gestire le case popolari, che in realtà le chiude con dei lastroni di metallo per di fatto impedirne le occupazioni e per lasciarle marcire bellamente nonostante nonostante le liste per l'assegnazione delle case ormai scoppino di famiglie senza un tetto. Ci troveremo appunto di fronte all'ater non solo per portare anche tutta una serie di foto che abbiamo fatto rispetto proprio alle condizioni delle case popolari, in particolare in quartiere Caduti della Resistenza e al Portello, ma cercheremo di rivendicare la necessità che di fatto consentano di, o meglio non consentano, ma cercheremo di rivendicare la necessità e l'agibilità dell'infospazio Chinatown, che qui in piazzetta Caduti della Resistenza di fatto continua ad essere sotto sequestro. Come sapete lo spazio è aperto, ma oltre al fatto di essere sotto sequestro, l'ATER per l'appunto non ha nessuna intenzione di tornare appunto alla condizione in cui normalmente quello spazio viveva, ovvero uno spazio popolare dove sono state fatte negli anni numerosissime attività, dallo sportello antisfratto fino al doposcuola, alla biblioteca e a tanti momenti di socialità rivolta al quartiere. E quindi insomma cercheremo ovviamente di far sentire la nostra voce, che poi non è solo la nostra ma è anche quella di tanti abitanti del quartiere che di fatti stanno firmando la petizione proprio per chiedere che lo spazio Chinatown continui ad essere tale, che per l'appunto è una petizione che si rivolge di fatto al comune, quindi non si ha, come dire, la speranza, per così dire, che possa avere un seguito, ma ovviamente in un quartiere come il nostro, in cui scarseggiano totalmente spazi sociali di aggregazione, tutte le attività che si continuano a portare avanti, dicevo, il doposcuola fino ai banchetti, ai mercatini, ai progetti di sport popolare, rischiano seriamente di essere compromesse e chiuse a causa appunto della pretestuosa presa di posizione da parte dell'ATER, che continua per l'appunto di fatto essere immotivata nel voler concludere il rapporto con l'associazione Nicola Pasian. E quindi anche per portare la nostra voce, insomma, saremo di fronte all'ATER alle 15:30 di mercoledì 22 giugno, quindi appunto dopodomani. E infine per il weekend, e poi con questo chiudo seriamente, giornata appunto di box popolare sabato 25 giugno qui in piazzetta Caduti della Resistenza, e poi pranzo agli Orti invece domenica 26. Poi ovviamente ulteriori dettagli anche nel corso delle prossime trasmissioni e soprattutto insomma sui nostri social network. Ecco, con questo un po' è tutto, recupero fiato e bevo anche un bicchiere d'acqua, vi saluto e vi auguro ovviamente buona giornata, e rimanete in ascolto di Radiazione, soprattutto perché alle 21:30 stasera, come sempre, c'è la puntata di Tecnologia e Controllo in onda da Venezia Mestre. Ciao a tutti.
Ascolta Radiazione.
Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chaude pour une nuit réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée, Elle est pas fut-fut, ou elle est pathétique. L'aime pas tout métique, elle est pas solitaire. Elle est pas solidaire, elle est pas paresseuse. Elle est pas réciproque, elle est pas en cloque. Elle est pas de la région PACA, ou elle a qu'à s'envoler. Léa, les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste. Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas toujours drôle, elle est pas libre. Elle est pas tentée, elle est paternaliste. Elle est pas inspirée, elle est patiente. Elle est pas sticheuse, elle est pas cible. Elle fait pas la politique. Léa, les parisiennes, elle est pas présentable. Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite. Elle est pas maladroite, elle a pas volé. Elle est pas simshot, elle est pas stand. Elle est pas stable, elle est pas stable. Elle est pas partout, elle dit qu'elle partira. Elle est même pas venue. Elle est partisane, elle est pas papa sortable. Et ça, je vous l'ai papa déjà dit. Qu'elle est parisienne, quelle parisienne. Elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite.
Le fait de subir nos vies jusqu'au point irrémédiable qui nous unit au pire. Petit homme, lève la tête, ta planète agonise. Si nos êtres se meurent, c'est par manque d'harmonie. Une pierre dans le cœur et ses larmes qui durcissent. Le système, son ampleur, ses canons qui nous ciblent. Ici la terreur a chargé son fusil. En l'honneur des tyrans, combien d'âmes se suicident. Assassin du vivant, mon espèce se mutile. A truquer l'évidence sous prétexte l'utile. Sous l'emprise de la violence, là où la haine se cultive. Si à sauver on renonce à ton idée du pire, à ton idée de ce que ça veut dire, à ton idée. On fait de notre mieux, nous lèverons-nous à temps. Le code-barre de la bête ou leur sonde en un plan. Dans une quête de bonheur, y'a des âmes qui se fendent. Mais le droit à la vie ne se demande pas. Le droit à la vie ne se demande pas. Y'a nos rêves qui étouffent auxquels on ne croit plus. Les stigmates d'une jeunesse que l'on traite de crapules. Y'a l'espoir que l'on cloue sur la croix des vaincus. Prisonniers de partout, tous ces murs, les vois-tu. Prisonniers de partout, tous ces murs, les vois-tu. Petit homme, lève la tête, prends main ton pied sans.